Novecento, per avere un'idea più chiara di chi sono stati i personaggi che hanno insomma, guidato l'Italia per tirarla fuori dal fascismo, per farne poi una repubblica e quant'altro. Uno di questi è Pietro Ingrao, che è recentemente scomparso e che oggi viene ricordato, ci ha lasciato all'età di 100 anni, ma è stato un personaggio che ha vissuto appieno la sua vita, impegnandosi in politica nel Partito Comunista e avendo vari incarichi. È stato per esempio eletto per ben 10 legislature consecutive deputato, è stato capogruppo del PC alla Camera e nel 76 divenne presidente dell'Aula, succedendo a Sandro Pertini. In quegli anni lo seguiva come giornalista Maurizio Boldrini, che abbiamo con noi. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Dicevo che ci sono dei personaggi, no, che varrebbe la pena finissero nei libri di storia e che i ragazzi le studiassero per sapere, no, che uomini hanno guidato l'Italia. Uno di questi sicuramente è appunto Ingrao.
Ma non c'è dubbio, purtroppo siamo in una fase, sono le fasi storiche, diciamo così, in cui intere generazioni se ne stanno progressivamente andando, insomma, e sono tutti coloro che nel bene e nel male, in questo caso nel bene, hanno fatto in un qualche modo la storia dell'Italia repubblicana. Cioè Ingrao, teniamo presente che ovviamente addirittura lui iniziò ad occuparsi di politica da giovanissimo, entrò in quella che allora veniva definita la sinistra fascista romana, insomma, però poi passò subito nelle file della resistenza. Lui voleva in realtà da giovane studiare il cinema e si è sempre interessato molto di cinema, perché poi era un uomo molto colto, e poi su entrò nel Partito Comunista, fece quella lunga carriera. Lui era considerato nel Partito Comunista, almeno in quegli anni, negli anni, diciamo così, tra gli anni 60 e gli anni 70, un eretico. Tant'è vero che ovviamente al congresso del Partito Comunista, eccetera, all'ottavo congresso del PC, si evitò una scissione perché lui rimase dentro, ma vi rimase. Non è come oggi che appena uno è in dissenso se ne va, insomma, ecco. Lui manifestò tutto il proprio dissenso. Fu costruita, si costruì, ma allora non si facevano le correnti, un gruppo di persone che si rifacevano, diciamo così, all'ingraismo, che si opponevano fra l'altro ad un'altra grande corrente storica, che era quella presieduta da Giorgio Napolitano, da Bufalini, da Macaluso, che erano i cosiddetti miglioristi, perché avevano una visione diversa del partito. Tutto questo è andato avanti praticamente per 20-30 anni del Novecento. Berlinguer, il grande Enrico Berlinguer, era un po' la mediazione fra questi anni del partito, diciamo. Poi lui...
Sì, no, stavo dicendo che tu hai avuto modo di conoscerlo, di entrarci in contatto, poi ci racconterai anche l'aneddoto del cinema finito su una foto.
Non è un aneddoto, è un pezzo di storia.
Beh, sì, certo. No, aneddoto nel senso che ci faceva Ingrao insieme a Felline e appunto Maurizio Boldrini a Montichiello, era una cosa particolare.
Dunque, questa cosa in particolare io ovviamente l'ho seguito diverse volte perché lavoravo, come sai, all'Unità di Roma, sì. E quindi mi capitava spesso di doverlo seguire, ovviamente, perché lui era un massimo dirigente. Tieni presente che fra gli altri incarichi che lui ha ricoperto, che tu ti sei dimenticata, come collega giornalista, è stato per ben, credo, 4-5 anni direttore dell'Unità. Quindi ha ricoperto anche un ruolo proprio di giornalismo attivo. Ma quando poi lui fu eletto presidente della Camera, ebbi modo in particolare di seguirlo, perché lui amava spesso venire a soggiornare nei brevi periodi di riposo in provincia di Siena. In particolare alla moglie e a lui piaceva molto Bagno Vignoni, l'acqua calda di Bagno Vignoni, e all'hotel Posta Marcucci, credo, se ricordo bene, certo. E quindi venivano spesso in ferie e io stavo con loro. Tra l'altro io non è che sono, essendo montanaro, molto avvezzo alle piscine, ma ricordo che sua moglie e lei, lui stesso, facevano decine di bagni al giorno in quella bellissima piscina. Un pomeriggio ricevette una telefonata da parte dell'amico, perché lui si era sempre occupato, era molto amico dei registi, degli attori, eccetera. Ricevette una telefonata ovviamente di Federico Fellini, che credo fosse in ferie a Chianciano, quindi era un periodo in cui nelle nostre terre circolavano, non so, tutti questi, anche ora, so, d'altra parte. E venne a prenderlo e andammo insieme, io ero un giovane giornalista, lo accompagnai e andammo insieme al Teatro Povero di Montichiello, ad assistere ovviamente allo spettacolo del Teatro Povero, e andammo a mangiare pisci nella famosa taverna lì di Montichiello, eccetera. E io ricordo, ero appunto molto abbastanza giovane, insomma, che stetti l'intera serata ad ascoltare la Masina, Fellini e più che altro Fellini e Ingrao che parlavano di cinema, del neorealismo, del cinema italiano, della nouvelle vague francese, ed erano due, e immaginati quindi un presidente della Camera che non discute con Fellini di politica, di no, come sarebbe stato oggi, la commissione, ma che discute per un'intera serata esclusivamente di cinema. Io riporto quella serata, ricordo quella serata come una delle serate più strabilianti del mio mestiere di giornalista, insomma.
Beh, insomma, una bella esperienza da star lì a bocca aperta, credo.
Fra l'altro alcuni amici che sono andati, io purtroppo quest'estate non ce l'ho fatta, che sono andati a vedere questa edizione del Teatro Povero, mi hanno detto che hanno fatto una mostra ricordo degli anni passati, in cui c'è una bellissima foto in cui c'è appunto il ritratto Ingrao e Fellini, e in mezzo il giovane Boldrini, che chissà che cosa c'entrava, giustamente, mi ha detto, ma che ci facevi, il mio mestiere.
Senti, ma che persona era? Un burbero, uno invece che affabile?
Era molto pieno di grandi idealità, cioè, per capirci, non so se oggi si può spiegare questo, cioè quelli che si definivano ingraiani, Partito Comunista, che quindi lo seguivano, che cos'era l'ingraismo? Era sempre vagheggiare, per esempio aver capito per prima il grande movimento delle donne, o aver capito per prima i grandi movimenti dell'ambiente, dell'ecologia, il guardare sempre oltre, lui guardava sempre, oppure essere molto critico nei confronti dei paesi del comunismo reale. Cioè, c'era sempre un'idea un pochettino così messianica del comunismo come una grande, e lui era così, lo era di persona. Tieni presente che però era così nelle battaglie politiche, poi in realtà ha scritto delle poesie bellissime, per esempio, è stato poeta, è stato letterato, è stato uomo di cinema. Io ricordo che gli fece un'intervista anche su questo, quando andavano di moda i famosi film musicali, no? Le prime televisioni incominciarono ad apparire ovviamente cantanti che non solo cantavano, ma che erano sceneggiati, eccetera. E lui, mentre nel partito c'era questa rigidità, lui invece capiva questi fenomeni nuovi, appunto, e lui li ammirava. Insomma, ecco, era un uomo estremamente colto e curioso, e aveva un senso delle istituzioni. Quando ha fatto il Presidente della Camera, questo andrebbe detto da alcuni di oggi, quando ha fatto il Presidente della Camera, non era il Presidente della Camera del PC, era il Presidente della Camera. Così bisognerebbe dire oggi ai nostri sindaci o presidenti di regione o ministri, che quando sono sindaci, non sono sindaci del PD, sono sindaci della città di Siena, sono sindaci o Presidente del Consiglio dei ministri. E lui aveva questo senso delle istituzioni molto, molto notevole.
Grazie Maurizio per le tue parole, per averci ricordato questo grande personaggio. A presto.
Lo meritava.
Grazie, buona giornata.
Veramente. Grazie anche a voi e buon lavoro.
Sono le 9:45, a proposito di...